Questa è la lezione sul Daf Hei Amud Bet, sulla pagina 5b. Riprendiamo dal fondo della pagina 5a, Hei Aleph. Siamo a metà dell'ultima riga. Tannei Tanna ha insegnato un Tanna. Tanna abbiamo detto che sono i maestri della Mishnah, ma qui non può essere, perché come vedremo questo insegnamento viene fatto in un'epoca successiva, per cui c'è chi interpreta il termine Tanna come un maestro che era solito insegnare le Baraitot. Le Baraitot, abbiamo detto, sono Mishnayot che non erano entrate nel canone e che quindi viene per associazione chiamato come gli stessi maestri di quel periodo. Allora, ha insegnato questo maestro Kamed Rabbi Yohanan, davanti a Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan è vissuto in un'epoca successiva, quindi non può essere, stato un Tanna. Kol ha'osek betorah u'gmilut chasadim, chiunque si occupa di Torah e di gmilut chasadim, di opere di bene, e vekover et banav, e seppellisce i propri figli, mohalin lo al kol avonotav, gli vengono perdonati tutti i suoi peccati. Abbiamo voltato pagina. Hamarle Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan era lì presente, questa cosa è stata detta davanti a lui, e lui risponde: Bishlama, è comprensibile, Torah ugmilut chassadim, la Torah e le opere di bene, dichtiv, perché è scritto nei Proverbi al capitolo 16 verso 6, Bechesed vehemet yehuparavon, con la bontà e con la verità verrà espiato il peccato. E la sua spiegazione quindi è Chesed Zugmilut Chassadim, la parola bontà sono le opere di bene, evidentemente. Shenehemar, come detto sempre lì al capitolo 21 verso 21, Rodetze Dakava Chesed Inzachainz Dakava Chavod, colui che insegue la giustizia e la bontà troverà la vita, la giustizia e l'onore. E quindi la bontà che è ricordata lì viene associata alla Gmilut Chassadim, alla bontà. E mentre l'altra parola del nostro primo verso, Emet Zotorah, la verità è la Torah, Shenehemar, perché è scritto sempre nei Proverbi, al capitolo 23, verso 23, Emet Kne Ve'al Timkor, compra la verità e non venderla. Rashi spiega questo verso intendendolo così: compra la Torah persino pagandola, cioè se non trovi chi te la insegna gratis, paga qualcuno che te la insegni, però non venderla, ovvero insegna agli altri gratuitamente e non dire così come io ho dovuto pagare per studiare la Torah, così che mi paghino per insegnarla. Questo è un importante insegnamento sul fatto che la Torah deve essere una cosa gratuita. E completa il ragionamento Rabbi Yohanan, è la Kover Banav Minnain, da dove lo impari che la persona che seppellisce, Dio non voglia, i propri figli, gli vengono perdonati i propri peccati? Gli si risponde: Kana Leha Usaba, ha insegnato quel vecchio, Usaba, quell'anziano. C'è chi dice che ogni volta che nel Talmud compare questa dicitura, quell'anziano, il riferimento è Elia Wannavi, il profeta Elia. Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, a nome di Rabbi Shimon Ben Yochai, Hatia, questa cosa viene. Ovvero si impara da una Gezerah Shavah. Abbiamo detto la Gezerah Shavah è una delle regole ermeneutiche, una delle 13 regole in base alle quali si interpreta la Torah. Si cercano due parole, si deve avere una tradizione che due parole identiche hanno sono da associare, e si impara da un verso all'altro utilizzando queste due parole come collegamento. Allora qui le due parole sono avon, cioè compare la parola avon, peccato, in due versi. Tivaha è scritto da una parte Bechesed ve'emetti kupar avon, con la bontà e la verità verrà espiato il peccato, è il nostro verso. Uchtivatam ed è scritto da un'altra parte, e questo è nel libro di Geremia, al capitolo 32, verso 18, Umshallem avonavot el chek beneem, che paga la colpa dei padri nel seno dei loro figli. Il verso viene inteso per dire che i figli muoiono per le colpe dei padri. E questo si impara da questa Gezerah Shavah, da questa regola. Questa, come detto, era un insegnamento che è stato detto davanti a Rabbi Yochanan, e Rabbi Yochanan cerca di capire questo insegnamento, ma Rabbi Yochanan stesso dice apparentemente un'altra cosa. Amar Rabbi Yochanan, negaim uvanim enan isurim shelahava. Allora, i negaim, le piaghe del quelle che noi generalmente la chiamiamo lebbra, ma in realtà è la zarat, una malattia della pelle miracolosa, oggi non esiste più. La Torah ne parla espressamente nelle Perashot di Tazria e Mezzorah. Allora, i negaim, chi ha queste piaghe, e vanim, i figli, apparentemente qui si intende che Dio non voglia, gli muoiono i figli, non sono isurim di Ava, non sono tribolazioni di amore. Abbiamo visto nella lezione precedente la definizione di isurim di Ava, di tribolazioni d'amore, sono quelle tribolazioni che arrivano all'uomo apparentemente senza un motivo, semplicemente perché Kadosh Baruch Hu così desidera e così lo vuole avvicinare a lui. E subito la Gemara obietta, un gaimlo. Siamo proprio sicuri che la zarat non è una tribolazione d'amore? Ve'atania, ed è stato insegnato in una baraita, col mishe yeshbo echad merba marot negaim allallu, chiunque abbia una di queste quattro visioni di piaghe, sono quattro tipi di zarat, enan ella misbea kappara, non è altro che la cosa come l'altare che espia, ovvero la cosa espia per i suoi peccati. Subito spiega la Gemara, misbeach kaparav, isurin shelava lo avu. Allora sì, è un altare che spia, però gli viene spiato per i suoi peccati, ma non sono tribolazioni d'amore, perché abbiamo detto che le tribolazioni d'amore non sono legate ai peccati. Allora, se una persona ha queste piaghe, va bene, spierà per i propri peccati, però non rientra nella categoria di tribolazioni d'amore. E propone la Gemara un'ulteriore spiegazione, ma se vuoi puoi spiegarlo così, halan vehaleu, questo è per noi e questo è per loro, chi siamo noi e loro? La Gemara, il Talmud babilonese, parla della bocca delle persone che si trovano in Babilonia e dicono questo è per noi, così è per noi qui in Babilonia e così è per loro in Eretz Israel. Da ricordare che Rabbi Yochanan è per eccellenza il maestro di Eretz Israel. Allora, come viene tracciata la differenza? La differenza viene tracciata così: in Eretz Israel, dove vigono le regole della purità, chi ha contratto questa malattia deve essere allontanato pubblicamente dal centro abitato, e questo comporta evidentemente una grossa buscia, una grossa vergogna. E questo non può essere una cosa d'amore, cioè fa talmente male alla persona che non può essere considerata una tribolazione d'amore, mentre per noi in Babilonia la cosa non è così grave e può essere considerata una tribolazione d'amore. Vibete ma, se vuoi dire, qui in terza spiegazione, habitzina habefaresia. Qui, in un caso, si tratta quando la cosa è in maniera riservata, ovvero quando la piaga è in una parte coperta del corpo, abbe faresia, qua è dove la cosa è rivelata, quando la piaga è in una parte rivelata del corpo e quindi la cosa provoca vergogna. E di nuovo, in un caso, possiamo dire che si tratta soltanto di kapparat avonot, di espiazione dei peccati, nell'altro caso potrebbe essere anche senza peccati affatto, essere una tribolazione d'amore. E a questo punto la Gemara obietta e cerca di spiegare il secondo termine di Rabbi Yochanan, la questione dei banim, dei figli. La siamo proprio sicuri, banim lo e i figli no, cioè i figli non possono essere un issurin di Ava, una tribolazione d'amore? Echidame, di che cosa si sta parlando? Hilema dehavu leu umetu. Se mi dici che stiamo parlando del caso in cui la persona aveva dei figli e gli sono morti, ve'ama Rabbi Yochanan den garma de Assiria bir, questo è l'osso del mio decimo figlio. Allora, Rabbi Yochanan stesso, che è quello che ha dato l'insegnamento, aveva purtroppo dovuto seppellire 10 suoi figli e soleva portarsi appresso un ossicino di questo decimo figlio che gli era morto, per consolare gli altri, le altre persone che perdevano dei cari, come per dire, guardate che mi è successo a me, e per mettere in proporzione le cose, in qualche modo aiutare le persone e consolarle. C'è tutta una discussione su come faceva Rabbi Yochanan andare in giro con st'osso, che evidentemente comporta impurità. C'è chi dice che era un osso di dimensioni inferiori alla misura minima che provoca impurità, c'è chi dice che invece si trattava di un dente di questo bambino, e il dente non trasmette impurità. Allora, Rabbi Yochanan dice così. Ma se Rabbi Yochanan dice così, quindi noi sappiamo che Rabbi Yochanan aveva perso i suoi figli, e sappiamo anche che Rabbi Yochanan era un personaggio talmente grande che non possiamo pensare che avesse delle colpe, dobbiamo per forza dire che queste cose gli è arrivata con Missurin di Ahava, come tribolazioni di amore. E la Gemara spiega, e la ha de lo avule klal. Allora, bisogna distinguere tra una persona che figli proprio non ce ne ha avuti. In effetti Rabbi Yochanan nel suo insegnamento non dice figli che sono morti, dice figli e basta. Allora, la persona che non ha avuto per niente figli è una persona che non, per la quale non si può parlare di Surin di Ava, non si può parlare di tribolazioni di amore. Quindi non sono i suoi indiava, mentre la persona che aveva dei figli e questi figli purtroppo sono morti, in questo caso sono tribolazioni d'amore. E a questo punto la Gemara, siamo dove c'è il punto, riprendiamo Rabbi Chia. A questo punto la Gemara porta una serie di episodi per corroborare le tesi che sono state affrontate fin qui. Rabbi Chia Barabba Halash, Rabbi Chia Barabba era malato. Al Gabbei Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan è entrato presso di lui e lo è andato a trovare, a fare la mitzvah del Bikur Cholin, del visitare gli ammalati. Hamarle, gli ha detto Rabbi Yochanan a Rabbi Chia, Chavivin Aleha Isurin, sono buoni per te queste tribolazioni, cioè, sei contento che c'hai queste tribolazioni? Di nuovo, in principio, l'abbiamo visto nella lezione precedente, che se queste tribolazioni hanno un senso di crescita spirituale, laddove vengono accettati con Ahava, con lo stesso amore con cui vengono dati da Kadosh Baruch Hu, ma se non vengono accettati servono a poco e niente. Amarle gli ha risposto Rabbi Chia, lo en velo seharan, nella loro ricompensa, come dire, a me non mi interessa proprio questa malattia, non mi interessa la malattia e non mi interessa avere il merito di aver accettato la cosa con amore. E c'è chi domanda come un personaggio come Rabbi Chia, che risponde in maniera così dura, e si risponde che Rabbi Chia era allettato da questa malattia, stava a letto, quindi non poteva studiare e quindi non accetta la cosa perché non è possibile stare senza studiare. Allora Hamarlei, quindi allora a quel punto Rabbi Yochanan gli dice Avliada, dammi la mano, le Yade Veokme, gli diede la mano e lui lo tirò su. Rabbi Yochanan lo fece alzare in piedi, quindi Rabbi Yochanan lo guarisce seduta stante. Di nuovo Rabbi Chia non accetta questi surim e Rabbi Yochanan lo guarisce. E un'altra episodio, questa volta Rabbi Yochanan che è malato. Rabbi Yochanan Halash, Rabbi Yochanan era malato, alle gabbe Rabbi Hanina. Rabbi Hanina entra a trovarlo e quindi lui questa volta a fare il bikur kolim. Amarle, chavimale chesurin, e gli fa la stessa domanda. Sono buoni per te, ti piacciono queste tribolazioni? Amarle, e Rabbi Yochanan gli risponde con la stessa risposta di Rabbi Chia prima. Lo hen velo scaran, nella loro ricompensa. Amarlei, hav li yadach, yavlei yade, veokme, dammi la mano, gli diede la mano e lo tirò su. La stessa storia è identica, soltanto che questa volta il soggetto era Rabbi Yochanan, che nella prima storia è il guaritore, nella seconda storia è il malato che viene guarito. Amai? A che serve? Cioè, chiedere la Gemara, perché Rabbi Yochanan c'ha bisogno dell'aiuto di Rabbi Hanina? Lukim Rabbi Yohanan le Nafshei, che si rialzasse da solo, come a dire, se era talmente un livello spirituale talmente forte che può guarire i malati. Rabbi Yohanan, e ha guarito Rabbi Chia prima, se guarisse da solo in questo caso. E qui impariamo una lezione grandissima. Amrei hanno detto En Havush Matirat Smomi Bet Asurim, colui che è racchiuso nella prigione non si libera da solo. Ognuno di noi ha bisogno del prossimo. Rabbi Yohanan, per quanto ha un livello enorme che può guarire gli altri, non è in grado di guarire se stesso. Allora da qui, tra le altre cose, impariamo l'importanza anche di pregare per il prossimo, perché nonostante una persona sia grande e possa avere dei meriti per cui la sua preghiera per gli altri è importante, cioè nonostante per se stesso ha bisogno anche lui della preghiera del prossimo. E in questo in ogni campo, nella preghiera, nell'aiuto, una buona parola, bisogna sempre fare questa distinzione tra se stesso e il prossimo. Un altro episodio, Rabbi Elazar Halash, questa volta Rabbi Elazar, che è malato, alle Gabei Rabbi Yohanan, e Rabbi Yohanan di nuovo va a trovarlo. Chasa de Avaka Gane Bevetafel, lo trova che era disteso, Rabbi Elazar era disteso, in una casa buia, non c'era luce. Galei Ledarei ha scoperto Rabbi Yohanan il suo braccio, Venafal Neora, ed è la luce ha illuminato. Allora Rabbi Yohanan era, secondo la tradizione, di una bellezza assoluta, di una bellezza straordinaria, e la pelle di Rabbi Yohanan splendeva. Allora era buio, Rabbi Yohanan si tira su una manica e la casa risplende di luce. A questo punto, che c'è la luce e che si vede, Chasei Diava Kabachi, Rabbi Elazar vide che Rabbi Elazar piangeva. Amarle, Rabbi Yohanan gli disse, Amai Kabachit, perché piangi? Imishum Torah Delo Afshat, se stai piangendo perché non hai studiato abbastanza Torah, almeno non abbastanza secondo quanto avresti voluto. Shaninu, abbiamo imparato, l'abbiamo imparato in una Mishnah, nel trattato di Menachot, a pagina 110 Aleph, e Hadamarbel e Hadamemit. Per quanto riguarda i corbanot, le offerte, tanto una persona che fa tanto, tanto una persona che fa poco, soltanto che abbia l'intenzione del suo cuore verso il cielo, ovvero tanto poco che hai fatto, se ti avevi avuto l'intenzione di servire Kadosh Baruch Hu, se hai fatto quello che hai potuto, non c'è da star a piangere perché non hai studiato quanto avresti voluto. Vivimi su mesonè, e se invece piangi perché per le mesonot, per la parnassà, per gli alimenti, perché non c'hai abbastanza, ovvero perché non sei ricco, l'occola danzo cheliste shulchanot, non tutte le persone meritano due tavole. Che significa le due tavole? Da una parte la tavola della Torah e dall'altra la tavola della ricchezza. Ovvero a volte succede che una persona sia saggia sia ricca, però non sempre, e allora non c'è da piangere. Vishum benei, e se invece piangi per i figli, i tuoi figli che sono morti, den garma da siriavir, questo è l'osso del mio decimo figlio. Qui vediamo quello che dicevamo prima, che Rabbi Yohanan girava con questo ossicino. Quindi, se allora per la Torah non piangi perché va bene quello che hai fatto, per la parnassà non piangere perché non è detto che tutti riescono, e se piangi perché ti sono morti i figli, guarda come sto messo io. Questo è quello che gli direbbe Rabbi Yohanan. Amarle, e a questo punto Rabbi Elazar gli risponde, lei shufra de vale beafra kabachira, io piango per questa bellezza, cioè per la tua bellezza, che è destinata ad essere a rovinarsi nella terra. Quindi sei tanto bello, ma pure te morirai, e per questo io piango. Allora i commentatori si chiedono, ma come, stiamo a parlare della Torah, degli alimenti dell'uomo, dei figli che muoiono, e questi stanno a piangere per la bellezza di Rabbi Yohanan? Che sembra un discorso tra due matti. Allora, c'è chi dice che la bellezza di Rabbi Yohanan non è solo una bellezza evidentemente fisica, ma Rabbi Yohanan è ciò che resta, è l'ultimo esempio della bellezza che esisteva quando esisteva il Bet HaMikdash. Questa sua luce di Rabbi Yohanan deriva direttamente dal Bet HaMikdash, e Rabbi Elazar sta piangendo perché con dice il giorno che tu morirai si chiuderà un'epoca. Allora evidentemente qualsiasi psicologo ci direbbe che Rabbi Elazar in questo momento è ben depresso, probabilmente la malattia e tutta la sua situazione lo porta a guardare le cose in maniera pessimistica, però ciò che lo fa piangere è qui, è il momento in cui lui realizza che si sta chiudendo un'epoca e che il santuario non esiste più, e così questa luce di Rabbi Yochanan è destinata a scomparire. Amarle al davadai kabachit, su questo è veramente giusto piangere. Rabbi Yochanan piange per me, perché dice che questa bellezza andrà, questo va bene, su questo si può piangere. Uvakutre vayu, hanno pianto insieme. Ad Achi Veachi, nel frattempo, Amarle gli ha detto Rabbi Yochanan, mentre piangevano, gli ha detto Rabbi Yochanan a Rabbi Elazar, Chavivim alecha issurin, sei contento di queste tribolazioni? E, torniamo all'esempio dei racconti precedenti, Amarle lo hen lo scharan, anche lui gli ha risposto, nel loro premio, Amarle havli adach, dammi la tua mano, Yarle yadevi okme, gli ha dato la mano e lo ha rimesso in piedi. Altra storia. Rav Hunna, tekifu le arba mea dane de hamra. E qui passiamo dalle malattie alle tribolazioni sul lavoro. Rav Hunna, gli erano andati a male, gli erano diventate aceto 400 botti di vino. Aveva perso tutta una partita di vino di 400 botti, era un danno enorme. Al le gabei Rav Yuda, Ahua de Rav Sala Hasidah, Rav Yuda, fratello di Rav Sala Hasidah, e Rabbanan, i maestri, gli Amrella, e c'è chi dice che entrarono da lui Ravada Barava, Verabanan, Ravada Barava e i maestri. Gli Amrulle, le Yermar Bemile, che il maestro guardi, cerchi tra le proprie cose, come per dire, che il maestro guardi che cos'è che non va, perché gli è successo questo. Il maestro faccia teshuva, guardi se c'è qualcosa che non va, che ha fatto. Amarle, lui gli risponde, umi hashidna beneiku, io sono sospetto ai vostri occhi, come dire, mi state sospettando di comportarmi, di fare delle trasgressioni, di fare qualcosa che non va bene. Amrulle, mi hashid kdusha berihu, davidina belodina, e che è sospetto il santo benedetto egli sia, che fa un giudizio senza giustizia. Amarleo, i icca man deshmia alai milta leima, gli rispose, se c'è qualcuno che ha ascoltato qualche cosa su di me, me lo dica, come dire, ok, io dico che non ho fatto niente, voi dite che se Kadosh Baruch Hu mi ha mandato questo qualcosa devo aver fatto, ditemi voi se qualcuno sa di che cosa stiamo parlando, perché io non lo so. Amrule, e gli risposero effettivamente, Achish Mialan, così abbiamo ascoltato, Deloya Ivmar Shavisha la Harisse, che tu non dai al tuo Aris la parte che gli spetta in compenso, tra i grappoli dell'uva. Allora, che significa? L'Aris a quell'epoca chi aveva dei campi li dava a un Aris, a un contadino che li coltivava e che pagava un certo corrispettivo al padrone del campo in natura, evidentemente. Allora, loro gli stanno dicendo, guarda che abbiamo sentito che tu non paghi il tuo contadino. E lui a questa accusa risponde, Amarleu, disse loro, mi caccia vicli midi mine, e che lui mi lascia qualche cosa? Ha kaganiz le kule, lui si ruba tutto quanto, come è vero, sì, io non lo pago, ma perché lui già mi ha rubato tutto quello che c'era, come dire, non mi sta dando niente, allora io non lo pago. Amrulle, i chachamim gli rispondono, Hainu de amre inshei, questo è quanto dicono le persone, quindi questo è il proverbio che dice, Batar ganava genov vetamateim, il ladro, colui che ruba dal ladro, anche lui stesso assaggia il sapore del furto. Come dire, il fatto che lui non sta a posto non significa che tu non devi essere a posto a tua volta, se lui ruba tu non puoi rubare a lui. Ammarle, e allora lui gli risponde, Kabilna Halai de Yaibnale, allora io prendo su di me, mi prendo l'impegno di dargli la sua parte. Chi cade a breccia e chi dice de Hadar Fala Vava Hamra. L'aceto tornò ad essere vino. Miracolosamente le botti che erano diventate d'aceto tornarono ad essere di vino. Ricca de Amre, e c'è chi invece dice i Karkala ve i Daban Bidmei de Hamra. Diventò più caro l'aceto venne venduto al prezzo del vino. Allora, nel momento in cui il maestro accetta quanto dicono i suoi compagni e accetta che non si stava comportando bene con il proprio contadino e prende l'impegno di pagargli quanto gli spetta, una delle due: o le botti tornano a essere di vino, oppure addirittura l'aceto schizza il prezzo dell'aceto e l'aceto viene venduto al prezzo del vino. E a questo punto, e siamo verso il fondo della pagina, siamo l'ultima riga della parte prima che si allarghi a tutta pagina, Tania, e qui torniamo ad occuparci della preghiera. Allora, avevamo lasciato l'argomento della preghiera sulla lettura dello Shema che viene fatta quando si va a dormire, Samuch, la mitta, vicino al letto. Allora, Tania è stata insegnata in una baraita. Abba Biniamin Omer, Abba Biniamin dice: Al Shned Dvarim Aiti Mitzta'er Kogliamai. Su due cose mi sono dispiaciuto nel senso mi sono affaticato, ho fatto attenzione su due cose, Kogliamai, tutta la vita, ho fatto attenzione a due cose. Al Tfilati Cetelifne Mitati, della mia preghiera che fosse dinanzi al mio letto, ora vediamo che significa, Vial Mitati Cetennetuna Benzafon Ledarom, e che il mio letto fosse orientato sull'asse nord-sud. Allora, che vuol dire? Al Tfilati Cetelifne Mitati, Mailifne Mitati, che vuol dire? La mia preghiera che fosse dinanzi al mio letto, che vuol dire dinanzi al mio letto? Hillema Lifne Mitati Mamash, vuol dire proprio davanti al letto, nel senso che pregava davanti al letto? Veama Rav Yudah Amar Rav, ha detto Rav Yudah a nome di Rav, Vehitma, e c'è chi dice Rav Yoshua ben Levi, a nome di Rabbi Yoshua ben Levi, Minnain la mitpalel shelo yedavar chotzetz beno leven akir, da dove si impara che chi prega non ci deve essere nessun oggetto tra di lui e il muro, cioè non ci deve essere niente che interrompe tra la persona e il muro, come è detto, Shenemar nel libro di Isaia, al capitolo 38, verso 2, Vayaseb Hizkiyahu panave lakir, vayitpalel, e voltò il re Zecchia il suo volto verso il muro e pregò, e da qui si capisce che pregò dinanzi al muro senza che ci fosse niente che si interponesse. E secondo il Meiri il motivo è che se c'è una cosa che tra la persona che prega e il muro, questo può distrarci nella preghiera. Bisogna ricordare che secondo la Mishnah Berurah non è non è altro che un mitzvah mina muhan, non è che una cosa in più, non è assolutamente obbligatorio, è meglio che sia così. E allora, visto che abbiamo detto che non può essere inteso dinanzi al letto proprio, cioè proprio che chi prega preghi davanti al proprio letto, lo tema non dire l'ifne mitati è la samuchle mitati, non interpretare dinanzi al letto altro che a fianco al letto, ovvero immediatamente, temporalmente attaccato al letto. Che significa? Significa che quando invece la mattina si alzava Abba Binyamin, faceva attenzione che la preghiera fosse la prima cosa della sua giornata. Allora non faceva attenzione a non occuparsi di altro, a non lavorare, a nemmeno a studiare, prima di pregare. E la seconda cosa a cui facevo attenzione, dal mitatice che non tornava ben safon la da Rome, che il mio letto fosse orientato sull'asse nord-sud, d'amar rabbi hama berabbi hanina, ha detto rabbi hama berabbi hanina, amar rabbi tzhak, a nome di rabbi tzhak, con la noten mitato ben safon la da Rome, chiunque orienti il proprio letto sull'asse nord-sud, avian le banin zeharim, gli verranno figli maschi. Shenehemar, come è detto nel libro dei Salmi, al Salmo 17, verso 14, utsfuneha temale bitnam, isbeu banim, il tuo nord, letteralmente, riempirà il ventre e si sazierà di banim, di figli. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak ha detto, affenish toma peret nefilim, e anche sua moglie non abortisce. Che di vaha, perché è scritto qui, utsunechat el male bitnam, il tuo nord riempirà il ventre, uktivatam è scritto dall'altra parte, in Bereshit al capitolo 25 e 24, nella parasha di Toledot, vai male uyame alla ledet vinetto membe bitna, a proposito di Rivka è detto, e si completarono i suoi giorni per partorire, ed ecco che erano gemelli nel suo ventre. Allora, la parola riempire, che è detta nel primo verso, viene paragonata a questo riempir by maleu, nel primo verso è scritto temale, il riempirsi del ventre, qui by maleu yamea la ledet, che si completarono i suoi giorni per partorire. E da qui che il parto è completo e non si abortisce. Qual è l'idea di questo nord-sud? L'idea è, secondo i Chachamim, che la presenza di Dio, la Shekhinah, è sempre a oriente. Questo si impara nel trattato di Bava Batra. E per questo, per una questione di pudore, è bene orientare il letto sull'asse nord-sud per rispetto alla presenza divina e per una sorta di pudicizia nel momento in cui si hanno relazioni coniugali. E un altro insegnamento di Abba Binyamin sulla preghiera, Tania Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin dice, due persone che entrano evidentemente nella sinagoga a pregare, uno finisce prima dell'altro, e non aspetta il proprio compagno, e esce, quindi lascia solo il proprio compagno, torfino sfidato befanav, la sua preghiera viene gettata dinanzi a lui, come dire, la sua stessa preghiera non viene accettata. Cineimar, come è detto nel libro di Giobbe, al capitolo 18, verso 4, toref nafshobbi appo al mancha te azev arez. Allora, la traduzione è difficile, il verso viene interpretato così, l'anima che è ricordata nel verso, nafsho, la sua anima, viene toref, viene sbranata l'anima, nel senso la preghiera viene gettata via, perché dinanzi a lui, perché se tu pensavi ce le mancate a Zeverez, per il fatto che tu sei uscito, la Shekhinah se n'è andata, come dire, tu te ne vai, che intendi nel momento in cui te ne vai e lasci l'altro, che la Shekhinah, che la presenza di Dio se ne va con te e l'altro sta lì come così retto da solo senza che la presenza di Dio resti là, come dire, se la presenza di Dio resta là allora non ti stai comportando bene perché esci, se pensi che la presenza di Dio sta là solo quando c'è stai te e quando te ne vai la presenza di Dio se n'è andata, quell'altro che sta a fa, ti stai comportando male nei suoi confronti. C'è da aggiungere che all'epoca della Mishnah del Talmud le sinagoghe si trovavano spesso fuori dal centro abitato ed era anche pericoloso allora lasciare le persone, e la persona stava pregando e quindi era concentrata per paura di restare sola perdeva la concentrazione nella preghiera, e quindi lasciare una persona che sta pregando non è una cosa positiva. Velo od, e non solo ciò, è la Shegorem la Shkinashe Tistalek Misrael. e non solo ciò, ma provoca anche il fatto che la presenza di Dio, la Shekinah, se stacchi da Israele, se ne vada da Israele. Shenemar, come è scritto, come detto, Vayatek Tzur Mekomo, e si stacca la rocca dal suo luogo. Ven Tzur, e non c'è rocca, è la Kadosh Baruch, altro che Kadosh Baruch. Shenemar, come detto, Tzur Yeladechatesh, nella cantica di Asinu, Devarim 32, 18, la rocca della tua fanciullezza hai lasciato. De imim tinlo, e se invece lo ha aspettato, se invece, questo è tutto quello di negativo che c'è se lasci lì il tuo compagno, se invece lo aspetti, siamo alla fine della pagina, completiamo l'argomento a pagina 6a, de imim tinlo, e se lo ha aspettato, mascarò, qual è la sua, qual è il suo premio, mettiamo pagina, Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, ha detto Rabbi Yossi a nome di Rabbi Hanina, Zochella brachot all'allu, merita queste benedizioni. Shenemar, come è detto nel libro di Isaia, al capitolo 48, versi 18-19, lui itchavta le mitzvotai, se tu avessi aspettato, ascoltato i miei precetti, come dire, se l'avessi aspettato, se avessi inteso qui, come se avessi aspettato il tuo compagno in ottemperanza di quanto io ho comandato di fare opere di bene, allora vai canar shelomecha, e sarà come un fiume la tua pace, cioè sarai preso dalla pace così come il fiume che scorre, vezid katecha che galeayam, la tua giustizia come le onde del mare, vaikka holzarecha, la tua discendenza sarà come la sabbia, vezzezza emecha, e coloro che escono dal tuo ventre. È un verso di benedizioni che in parte noi utilizziamo anche nelle tefillot, e quindi da qui impariamo che è un grosso merito aspettare il proprio prossimo mentre sta pregando, nonostante il fatto che noi la nostra tefillah l'abbiamo finita. Fin qui la lezione su pagina 5b, riprendiamo se Dio vuole con la prossima sulla pagina Vav Amudale, sulla pagina 6a.